Viva che portiamo a termine l'ottavo capitolo? Perché prima non mi avete lasciato parlare. Allo stesso modo in cui non si può chiamare scienza la mistica del sentimento, così non si può chiamare scienza la filosofia della volontà. Non è una scienza perché vuole afferrare il reale soltanto in base alla percezione. Percepisce il sentimento e intende dire qui ho una realtà. Percepisce il volere, la volontà, e dice qui ho una realtà. Invece noi abbiamo detto no, quando hai una percezione, quando percepisci qualcosa, hai una realtà soltanto nella misura in cui ci aggiungi il concetto. Tanto è vero che sentimento è un concetto. Entrambe richiedono, accanto al principio ideale dell'esistenza, anche un principio reale, e ciò con un certo diritto, perché la percezione ci deve essere. Ma poiché per afferrare questi cosiddetti principi reali noi non abbiamo altro mezzo all'infuori della percezione, l'opinione della mistica del sentimento e della filosofia della volontà coincide con l'idea che vi siano due sorgenti di conoscenza, quella del pensare e quella del percepire, la quale ultima si presenta come esperienza individuale nel sentimento e nella volontà. Poiché le acque di una delle due sorgenti, le esperienze, non possono venire accolte direttamente negli efflussi dell'altra, quella del pensare, i due modi di conoscenza, il percepire e il pensare, continuano a sussistere l'uno accanto all'altro senza alcuna mediazione superiore. Come se il pensare fosse un'altra sorgente della conoscenza e il percepire fosse un'altra, una primigenia sorgente di conoscenza. Invece noi dicevamo all'inizio tutto è percezione. Tutto è percezione, all'inizio è tutto percezione. Anche il sentimento viene percepito, anche la volontà, il volere, una volontà, un atto di volontà viene percepito. Accanto al principio ideale raggiungibile attraverso il sapere, vi deve essere ancora da sperimentare un principio reale del mondo, non afferrabile nel pensare. Invece, tutto ciò che è percepibile è pensabile. E nulla di ciò che non è percepibile è pensabile. Tutto ciò che si percepisce si può pensare e ciò che non si percepisce non si può pensare. Quindi il percepire e il pensare si corrispondono in assoluto. E la realtà ce l'ho soltanto quando posso indicare il lato di percezione e il lato di concetto e ho la realtà completa. Quindi in un certo senso la filosofia del sentimento, la filosofia della libertà vorrebbe raggiungere il reale soltanto con la percezione. Percepisco un sentimento, quindi ho la realtà del sentimento e disattende il fatto che dicendo percepisco un sentimento lo penso, se no non lo percepisco. Adesso ho i gessetti belli quadrati. Oppala. Ci siamo. Allora. L'animale sente freddo. qui il mondo esterno, fa freddo, causa nel mondo interno, sente, mondo interno, interiore, sente freddo. È lo stesso sentire freddo dell'uomo? Manca la percezione. Manca la percezione. Piano. Manca il pensare perché manca la percezione. Adesso mi interessa che manca la percezione. No, proprio questo è il punto. Lo vive, ma non lo percepisce. Quindi il percepire è un concetto tecnico ben preciso. E le scienze naturali non sono a questi livelli di precisione scientifica. Fanno delle confusioni enormi. Allora, l'umano si differenzia, quindi qui c'è, scrivo qui di nuovo in bianco, l'astralità esterna, astralità del mondo, nel mondo, e qui l'astralità interna, corpo astrale dell'animale. Adesso voi direte che c'entra l'astralità con la filosofia della libertà. Sta a indicare che le scienze naturali non hanno strumenti anche concettuali di terminologia per distinguere il fenomeno animale dal fenomeno umano. Astralità interiore del cane, interiore. Quindi nel suo corpo astrale, nella sua anima, l'animale è un essere che ha un'anima, perciò si chiama animale. Quindi siccome fuori fa freddo, il freddo è una realtà nell'anima del mondo e nella sua anima sente freddo. Ma questo freddo lo sente, lo vive. Non lo può percepire perché è un animale. Adesso, l'umano è un fenomeno tutto diverso. L'umano, il bambino piccolino sente freddo, vive il freddo, ma non lo percepisce. Quando si diventa capaci di pensiero, questa lemniscata si amplia in tutte e due le direzioni. Che differenza c'è tra sentire freddo e percepire freddo? Percepire il freddo come percezione è l'avvertimento, è lo stato d'animo che dice: mi manca il concetto. Quindi il concetto che viene creato dal pensare. Quindi soltanto un essere capace di pensare e di creare concetti può percepire il vissuto come percezione, passibile di concettualizzazione. Quindi il percepito è un passibile di concettualizzazione, è un passibilmente concettualizzabile. Però per percepire qualcosa come passibile di concettualizzazione devo avere un concetto del concetto. Devo sapere cos'è un concetto. Quindi la percezione è il rapporto polare del pensare, percepire e pensare. Quindi l'animale non percepisce il freddo, perché nel momento in cui lo percepisse direbbe: è freddo, fa freddo. Ma nessun animale ha mai detto fa freddo. Fa freddo è un atto di pensiero. Sento freddo è un vissuto animico. Sento freddo è un vissuto animico. Però noi non diciamo soltanto sento freddo, diciamo fa freddo. Questo è un fattore di pensiero oggettivo. E il freddo è un concetto, un prodotto del pensare. Quindi una scienza naturale che parla di percezione come se l'animale percepisse tale quale come l'uomo, e l'uomo tale quale, è una scienza che fa confusione, che non è ancora capace di distinguere fenomeni che sono profondamente distinti. Il rosso è rosso, è rosso. Quale gatto, quale cane ha mai detto è rosso, quella parete è rossa? O gialla, come lo chiamiamo questo colore? Ocra. L'uomo dice è rosso, lì sulla porta. Perché oltre a vivere il colore, lo percepisce in quanto concettualizzabile. Passibile di concettualizzazione. L'animale vive, sente nel suo corpo, nella sua anima, ciò che il rosso opera, perché il rosso opera nell'anima. La rende attiva, la rende aggressiva, la rende. Il blu, all'opposto, tende ad addormentare un pochino l'anima, no? L'assopisce. Il toro di fronte al rosso diventa massivamente attivo, no? Diventa del tutto matto. Quindi l'animale vive, sente l'operare oggettivo, astrale, animico del rosso dentro la sua anima. Ma non lo può dire, non lo può portare a coscienza, perché gli manca il pensare. E portare a coscienza significa chiedere che cos'è. La percezione è la domanda. Che cos'è? Il pensare della risposta. Quindi la percezione pura è una domanda pura, una carenza. Sì, l'animale è sentire puro, come il bambino piccolo. Vissuto puro. Senza alcuna possibilità di prendere posizione di fronte a questo sentire vissuto puro in chiave di pensiero, per dire che cos'è, che cosa non è, se si posso intervenire, se posso fare qualcosa, se posso cambiarlo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'animale, nella sua anima di animale, è un puro eco del mondo e se lo piglia così com'è, come vive il mondo in ciò che il mondo gli fa e non può farci nulla. Perché per poterci fare qualcosa dovrebbe essere capace di prendere posizione. No, questo non mi va, voglio vedere un altro colore. È guidato dall'istinto.
Ma questo povero essere non ha più possibilità di evolvere. Questo povero essere, questo animale, verrà assorbito dall'umano senza avere possibilità di fare una sua strada.
Tu adesso tratti l'animale come se fosse un essere.
Sì, certo.
Ma non è un essere.
Mi rendo conto.
E quello è il problema, solo che non possiamo continuamente fare tutta la scienza dello spirito da tutti i livelli, capito? Ci provo, però, restando in questo contesto. Noi abbiamo, siccome abbiamo la percezione degli animali, possiamo formarci il concetto dell'animale, ed è questo che stiamo facendo. Io sto distinguendo il concetto di animale, che è questa lemniscata più piccola, distinguendolo dal concetto di uomo, che è questa lemniscata più grossa. L'uomo è fatto sia di questo, perché ha l'anima, sia di quest'altra polarità. Ora, la tua domanda, restando però in questo contesto della filosofia della libertà, chiede: è possibile distinguere l'umano, dove il principio conduttore è lo spirito, dal puro animico, senza dare all'uomo la percezione del puro animico? Se l'uomo non avesse la percezione del puro animico, non lo potrebbe pensare. E quindi non potrebbe distinguere lo specifico umano da tutto ciò che non è umano. Allora il creatore dell'uomo disse, fa parte del concetto di uomo che l'uomo deve avere, per poter distinguere l'anima dallo spirito, deve avere la percezione del puro animico. Allora devo creare l'animale per dare all'uomo la percezione del puro animico. Però il puro animico non è un essere. Un essere diventa essere soltanto grazie allo spirito. Quindi l'animale è una percezione, è la percezione del puro animico necessaria all'evoluzione dell'uomo. Quando l'uomo, percependo ciò che manca al puro animico, che manca l'essenziale che è lo spirito, farà di tutto per riportare tutto l'animico dentro allo spirito e redimerà la dimensione animale dentro all'umano, oppure animalizzerà l'umano e diventerà sempre più animalesco l'uomo stesso, e questo è necessario per avere la libertà. Io devo essere libero di evolvermi in una direzione che redime l'umano nella sfera angelica, oppure che fa piombare l'umano. L'Apocalisse lo chiama il mistero della bestia. La bestia è l'uomo diventato puro animale. Perché se non ci fosse questa duplice possibilità non ci sarebbe la libertà. Quindi l'uomo ridottosi a puro animico. E il linguaggio ci aiuta molto, perché in tedesco Tier non c'ha la parola anima dentro. Invece noi animale, anima, e l'anima, aggiungiamo soltanto animale. L'animale è l'essere dell'anima, dove c'è pura anima. E l'essere umano, lo dicevo prima, che si riduce a pura anima, che non si apre alla dimensione dello spirito, alla dimensione dell'oggettivo, si animalizza sempre di più. Si riduce ad anima e quindi diventa sempre più animale. Adesso scrivo un'altra parola italiana alla lavagna. Qui c'è animale e animato. Che differenza c'è? Che vuol dire animato? Vivo. Puro vissuto. Vivo, puro vissuto. La pianta è animata? Ma è viva? Ma non sente la vita. L'animale sente la vita, vive la vita. La pianta vive senza vivere la vita, senza sentire la vita. Ha un corpo eterico che è vita, sono forze di vita, ma non ha un corpo astrale che vive, che sente la vita. E l'essere umano, oltre al corpo astrale, ha uno spirito che pensa, che prende posizione, che dice come stanno le cose, l'oggettività delle cose.